Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, l'appuntamento del mercoledì, quello consueto con l'attività della settimana di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio in regia da Silvio Anelli. Il Papa ha celebrato la solennità dell'Immacolata con il consueto omaggio a Maria. La visita in parrocchia per la Domenica Gaudete per l'Avvento, tra le udienze anche le banche di credito cooperativo, il presidente dell'Armenia. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale che quest'oggi si è svolta in aula Paolo VI e sullo sfondo del recuperato e restaurato la grande opera della scultura La Resurrezione del maestro Pericle Fazzini. Il Papa ha ringraziato coloro che hanno promosso, finanziato e realizzato il restauro che dopo qualche mese è tornato finalmente in aula. Ma in aula quest'oggi anche un'altra piccola grande opera d'arte, cioè il presepe messicano che viene da Puebla. Ma naturalmente con questo aspetto natalizio e l'aula Nervi, l'aula Paolo VI era comunque affollata e tutti quanti hanno ascoltato la catechesi che ha offerto Benedetto XVI dedicata alla preghiera di Gesù e nel rapporto con le guarigioni miracolose. Ascoltiamo.
Oggi vorrei riflettere con voi sulla preghiera di Gesù legata alla sua prodigiosa azione guaritrice. Nei Vangeli sono presentate varie situazioni in cui Gesù prega di fronte all'opera benefica e sanante di Dio Padre che agisce attraverso di Lui. Si tratta di una preghiera che ancora una volta manifesta il rapporto unico di conoscenza e di comunione con il Padre, mentre Gesù si lascia coinvolgere con grande partecipazione umana nel disagio dei Suoi amici, per esempio di Lazzaro e della sua famiglia, o dei tanti poveri e malati che egli vuole aiutare concretamente. Un caso significativo è la guarigione del sordo muto. Il racconto dell'evangelista Marco, appena sentito, mostra che l'azione sanante di Gesù è connessa con il suo intenso rapporto sia con il prossimo, il malato, sia con il Padre. La scena del miracolo è descritta con cura così. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effata, apriti». Gesù vuole che la guarigione venga in disparte, lontano dalla folla. Ciò non sembra dovuto soltanto al fatto che il miracolo deve essere tenuto nascosto alla gente per evitare che si formino interpretazioni limitative o distorte della persona di Gesù. La scelta di portare il malato in disparte fa sì che al momento della guarigione Gesù e il sordomuto si trovano da soli, avvicinati in una singolare relazione. Con un gesto il Signore tocca le orecchie e la lingua del malato, ossia le sedi specifiche della sua infermità. L'intensità dell'attenzione di Gesù si manifesta anche nei tratti insoliti della guarigione. Egli impiega le proprie dita e persino la propria saliva. Anche il fatto che l'Evangelista riporti la parola originale pronunciata dal Signore, effata, ossia apriti, evidenzia il carattere singolare della scena. Ma il punto centrale di questo episodio è il fatto che Gesù, al momento di operare la guarigione, cerca direttamente il suo rapporto col Padre. Il racconto dice infatti che egli, guardando verso il cielo, emise un sospiro. L'attenzione al malato, la cura di Gesù verso di lui sono legati ad un profondo atteggiamento di preghiera rivolta a Dio. E l'emissione del sospiro è descritta con un verbo che nel Nuovo Testamento indica l'aspirazione a qualcosa di buono che ancora manca. L'insieme del racconto allora mostra che il coinvolgimento umano con il malato porta Gesù alla preghiera. Ancora una volta riemerge il suo rapporto unico con il Padre, la sua identità di figlio unigenito. In lui, attraverso la sua persona, si rende presente l'agire sanante e benefico di Dio. Non è un caso che il commento conclusivo della gente dopo il miracolo ricordi la valutazione della creazione all'inizio della Genesi: ha fatto bene ogni cosa. Nell'azione guaritrice di Gesù entra in modo chiaro la preghiera con il suo sguardo verso il cielo. La forza che ha sanato il sordomuto è certamente provocata dalla compassione per lui, ma proviene dal ricorso al Padre. Si incontrano queste due relazioni, la relazione umana di compassione con l'uomo che entra nella relazione con Dio e diventa così guarigione. Nel racconto giovaneo della risurrezione di Lazzaro, questa stessa dinamica è testimoniata con un'evidenza ancora maggiore. Anche qui si intrecciano, da una parte, i legami di Gesù con un amico e con la sua sofferenza, e dall'altra la relazione filiale che egli ha con il Padre. La partecipazione umana di Gesù alla vicenda di Lazzaro ha tratti particolari. Nell'intero racconto è ripetutamente ricordata l'amicizia con lui, come pure con le sorelle Marta e Maria. Gesù stesso afferma: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. L'affetto sincero per l'amico è evidenziato anche dalle sorelle di Lazzaro, come pure dai giudei. Si manifesta nella commozione profonda di Gesù alla vista del dolore di Marta e Maria e di tutti gli amici di Lazzaro, e sfocia nello scoppio di pianto, così profondamente umano, nell'avvicinarsi alla tomba. Dice San Giovanni: Gesù allora, quando vide piangere Marta e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. E Gesù scoppiò in pianto. Questo legame di amicizia, la partecipazione, la commozione di Gesù davanti al dolore dei parenti e conoscenti di Lazzaro si collega in tutto il racconto con un continuo e intenso rapporto con il Padre. Fin dall'inizio l'avvenimento è letto da Gesù in relazione con la propria identità e missione e con la glorificazione che lo attende. Alla notizia della malattia di Lazzaro, infatti, egli commenta: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Anche l'annuncio della morte dell'amico viene accolto da Gesù con profondo dolore umano, ma sempre in chiaro riferimento al rapporto con Dio e alla missione che gli ha affidato. Dice: Lazzaro è morto, io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Il momento della preghiera esplicita di Gesù al Padre davanti alla tomba è lo sbocco naturale di tutta la vicenda, tesa su questo doppio registro dell'amicizia con Lazzaro e del rapporto filiale con Dio. Anche qui le due relazioni vanno insieme. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. È una Eucaristia. La frase rivela che Gesù non ha lasciato neanche per un istante la preghiera di domanda per la vita di Lazzaro. Questa preghiera continua, anzi, ha rafforzato il legame con l'amico e contemporaneamente ha confermato la decisione di Gesù di rimanere in comunione con la volontà del Padre, con il suo piano di amore, nel quale la malattia e la morte di Lazzaro vanno considerati come luogo in cui si manifesta la gloria di Dio. Cari fratelli e sorelle, leggendo questa narrazione, ciascuno di noi ha chiamato a comprendere che nella preghiera di domanda al Signore non dobbiamo attenderci un compimento immediato di ciò che noi chiediamo, della nostra volontà, ma affidarci piuttosto alla volontà del Padre, leggendo ogni evento nella prospettiva della sua gloria, del suo disegno di amore, spesso misterioso ai nostri occhi. Per questo nella nostra preghiera, domanda, lode e ringraziamento dovrebbero fondarsi assieme, anche quando ci sembra che Dio non risponda alle nostre concrete attese. L'abbandonarsi all'amore di Dio che ci precede, ci accompagna sempre, è uno degli atteggiamenti di fondo del nostro dialogo con Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica commenta così la preghiera di Gesù nel racconto della risurrezione di Lazzaro. Scrive: introdotta dal rendimento di grazie, la preghiera di Gesù ci rivela come chiedere. Prima che il dono venga concesso, Gesù aderisce a colui che dona e che nei suoi doni dona a se stesso. Il donatore più preciso del dono accordato è il tesoro, ed il cuore del Figlio suo è in lui. Il dono viene concesso in aggiunta. Questo mi sembra molto importante. Prima che il dono venga concesso, aderire a colui che dona, il donatore più prezioso del dono. Anche per noi, quindi, al di là di ciò che Dio ci dona quando lo invochiamo, il dono più grande che può darci è la sua amicizia, la sua presenza e il suo amore. Lui è il tesoro prezioso da chiedere e custodire sempre. La preghiera che Gesù pronuncia mentre viene tolta la pietra dall'ingresso della tomba di Lazzaro presenta poi uno sviluppo singolare ed inatteso. Egli infatti, dopo aver ringraziato Dio Padre, aggiunge: io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Con la sua preghiera Gesù vuole condurre alla fede, alla fiducia totale in Dio e nella sua volontà, e vuole mostrare che questo Dio, che ha tanto amato l'uomo e il mondo da mandare il suo figlio unigenito, è il Dio della vita, il Dio che porta speranza ed è capace di rovesciare le situazioni umanamente impossibili. La preghiera fiduciosa di un credente allora è una testimonianza viva di questa presenza di Dio nel mondo, del suo interessarsi all'uomo, del suo agire per realizzare il suo piano di salvezza. Le due preghiere di Gesù, meditate adesso, che accompagnano la guarigione del sordo muto e la risurrezione di Lazzaro, rivelano che il profondo legame tra l'amore a Dio e l'amore al prossimo deve entrare anche nella nostra preghiera. In Gesù, vero Dio e vero uomo, l'attenzione verso l'altro, specialmente se bisognoso e sofferente, il commuoversi davanti al dolore di una famiglia amica, lo portano a rivolgersi al Padre in quella relazione fondamentale che guida tutta la sua vita. Ma anche viceversa, la comunione con il Padre, il dialogo costante con Lui, spinge Gesù ad essere attento in modo unico alle situazioni concrete dell'uomo per portarvi la consolazione e l'amore di Dio. La relazione con l'uomo ci guida verso la relazione con Dio, quella con Dio ci guida di nuovo al prossimo. Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera apre la porta a Dio, che ci insegna ad uscire costantemente da noi stessi, per essere capaci di farci vicini agli altri, specialmente nei momenti di prova, per portare loro consolazione, speranza e luce. Il Signore ci conceda di essere capaci di una preghiera sempre più intensa, per rafforzare il nostro rapporto personale con Dio Padre, allargare il nostro cuore alle necessità di chi ci sta accanto e sentire la bellezza di essere figli nel Figlio insieme con tanti fratelli. Grazie.
Il successore di Pietro non poteva lasciar passare questa festa senza aver presente la gioia della Chiesa per i copiosi doni che Dio ha dato ai figli delle nazioni che incessantemente invocano Maria. Benedetto XVI ha celebrato la festa della Madonna di Guadalupe con una messa speciale in San Pietro e un annuncio attesissimo, un suo prossimo viaggio in Messico e Cuba. La data non è ancora definita, il Papa ha parlato di prima della Santa Pasqua. La celebrazione era anche l'occasione per celebrare i 200 anni dell'indipendenza dell'America Latina e dei Caraibi. Ascoltiamo Benedetta Capelli.
I colori tenui e sgargianti delle bandiere dei paesi che compongono l'America Latina, l'emozione sui volti dei giovani che portavano i diversi vessilli, i canti creoli accompagnati dagli strumenti della zona andina e poi il volto dolce e sereno di Nostra Signora di Guadalupe accanto all'altare. Sono le tante immagini della messa celebrata dal Papa per ricordare il bicentenario dell'indipendenza degli stati latinoamericani e rinnovare la loro gratitudine a Dio per aver ricevuto il grande dono della fede. Evidenziando la forza espressiva dell'immagine impressa sul mantello dell'indio San Juan Diego, Benedetto XVI ha ricordato che la Vergine ci conduce sempre al suo divin figlio, fondamento della dignità di tutti gli esseri umani, amore più forte delle potenze del male, fonte di gioia, consolazione e speranza.
En ese sentido, Elia, con sencillez y corazón de madre.
Ella, con semplicità e cuore materno, continua ad indicare l'unica luce e l'unica verità, suo figlio Gesù Cristo, che è la risposta definitiva agli interrogativi fondamentali che assillano anche oggi tanti uomini e donne del continente americano. Sottolineando il nuovo protagonismo nel concerto mondiale dell'America Latina che continua a procedere sul cammino dell'integrazione, il Papa ha ribadito l'importanza per i suoi diversi popoli di custodire il ricco tesoro di fede, un tesoro che si manifesta nell'essere difensori della vita umana dal suo concepimento al suo tramonto naturale, promotori della pace e in grado di proteggere la famiglia nella sua autentica natura e missione. I popoli dell'America Latina sono quindi chiamati ad investire nell'educazione.
Están llamados a sí mismos a fomentar cada vez más iniciativas acertadas.
Sono inoltre chiamati a promuovere programmi idonei a facilitare la riconciliazione e la fratellanza, a incrementare la solidarietà e la cura dell'ambiente, rafforzando al tempo stesso gli sforzi per superare la miseria, l'analfabetismo e la corruzione e sradicare ingiustizia, violenza, criminalità, insicurezza cittadina, narcotraffico ed estorsione.
Narcotráfico y extorsión.
Da qui l'incoraggiamento a proseguire nella missione continentale promossa da Parisida per rinnovare la vocazione alla speranza dell'America Latina e dei Caraibi e nella costruzione di una civiltà radicata nello sviluppo del bene, nel trionfo dell'amore e nella diffusione della giustizia. Infine, l'atteso annuncio. Ho intenzione di intraprendere un viaggio apostolico prima della Santa Pasqua in Messico e a Cuba.
Per proclamargli la parola di Cristo.
Per proclamarvi la parola di Cristo e affinché si rafforzi il convincimento che questo è un tempo propizio per evangelizzare con fede retta, speranza viva e carità ardente.
Speranza viva e una carità ardente.
Al termine dell'omelia il Papa si è rivolto nuovamente alla Vergine di Guadalupe, nostra Madre Celeste, affidandole il cammino delle nazioni latinoamericane e caraibiche verso un domani migliore.
L'unica insidia di cui la Chiesa può e deve aver timore è il peccato dei suoi membri. Benedetto XVI, ai piedi della immagine di Maria Immacolata a Piazza di Spagna a Roma, rilegge il passo dell'Apocalisse che parla della donna vestita di sole. Un'immagine di Maria, ma anche della Chiesa, che deve affrontare l'assalto del nemico, il drago rosso che vuole divorare suo figlio. Nel consueto appuntamento, l'8 di dicembre, per la solennità dell'Immacolata con la città di Roma ai piedi di Maria, il Papa spiega il significato dell'immagine dell'Apocalisse. Amedeo Lo Monaco.
Papa Pio IX proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione l'8 dicembre del 1854. Maria è stata concepita senza peccato e piena di grazia, ovvero da sempre ricolma dell'amore di Dio. Dio, ha ricordato il Papa lo scorso anno nella solennità della Beata Vergine dell'Immacolata Concezione, ha preparato l'alleanza nuova ed eterna sigillata nel sangue del suo figlio nato da donna.
Questa donna, la Vergine Maria, ha beneficiato in anticipo della morte redentrice del suo figlio e fin dal concepimento è stata preservata dal contagio della colpa. Perciò, con il suo cuore immacolato, lei ci dice: affidatevi a Gesù, Lui vi salva.
Il dogma dell'Immacolata Concezione è soteriologico, ovvero riguarda la nostra salvezza, come ricorda Monsignor Pasquale Silla, rettore del Santuario della Madonna del Divino Amore.
La Vergine Santa, fin dall'inizio della sua esistenza, è una creatura piena di bontà, piena di amore, piena di Dio. E quando verrà alla luce sarà come l'aurora che precede la salvezza. Ecco perché è un dogma in vista della salvezza dell'umanità.
Maria è dunque uno strumento nelle mani di Dio per compiere il disegno della salvezza. Il rettore della Basilica di Loreto, padre Giuliano Viabile.
La salvezza ovviamente viene da Cristo. Maria è un modello da imitare, Maria è l'esempio, l'emblema supremo per la Chiesa. Maria ci porta a Gesù.
La solennità dell'Immacolata Concezione cade nel periodo di Avvento. L'attesa del Messia si unisce alla memoria della Madre. Monsignor Pasquale Silla.
L'attesa che la Chiesa vive nella preghiera, nelle opere, nella preparazione a Natale è, si può dire, in compagnia di Maria, nella quale si specchia vedendo la propria immagine nella Vergine Immacolata.
L'atteggiamento di attesa di Maria diventa la nostra attesa, come sottolinea padre Giuliano Viabile.
Maria è la donna dell'attesa. Maria ha creduto alla parola di Dio, così anche noi viviamo questo avvento proprio con questa prospettiva. Attendiamo il Salvatore. Salvatore.
Ma come si vive nel santuario del Divino Amore la solennità dell'Immacolata Concezione, Monsignor Pasquale Silla?
Con una grande gioia e un grande senso di ringraziamento a Dio, il santuario sprigiona una grande forza di attrazione e i fedeli, i pellegrini, anche i visitatori arrivano numerosissimi.
Anche nella Basilica Lauretana si vive questa festa con grande gioia, Padre Giuliano Viabile.
Vengono pellegrini da tutto il mondo e vengono numerosi. E proprio dentro queste umili pareti della Santa Casa si compie questa divina promessa fatta da Dio proprio all'uomo subito dopo il peccato originale. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Ecco, quindi Maria diventa un po' il faro per l'umanità e questo noi lo sperimentiamo ogni giorno con la venuta di tanti e tanti pellegrini, soprattutto nel giorno dell'Immacolata che avremo la Basilica stracolma di fedeli.
E dopo questa panoramica sulla solennità dell'Immacolata torniamo a parlare della omelia di Benedetto XVI nella parrocchia che ha visitato la scorsa domenica, Domenica Gaudete, un appuntamento oramai consueto durante l'Avvento. Sergio Centofanti.
Il Papa invita a preparare il Natale non soltanto pensando ai regali, ma mantenendo vivo il contatto con Dio. La sua omelia parte dalla figura di Giovanni Battista, testimone di luce nel deserto. Anche oggi, rileva, nel deserto delle grandi città di questo mondo, dove c'è grande assenza di Dio, abbiamo bisogno di voci che annunciano che Dio c'è ed è sempre vicino, anche se sembra assente.
In questo mondo con tante tenebre e tante oscurità, tutti siamo chiamati ad essere testimoni della luce e possiamo esserlo solo se portiamo in noi la luce, se siamo non solo sicuri che la luce c'è, ma abbiamo visto un po' di luce.
Portare la luce, afferma il Papa, è vivere il linguaggio comprensibile a tutti dell'amore e della fraternità e testimoniare la carità alle tante persone che sono in difficoltà. Ma occorre partire dall'Eucaristia e riscoprire la Messa come centro della Domenica.
Non perdete il senso della Domenica e siate fedeli all'incontro eucaristico. I primi cristiani sono stati pronti a donare la vita per questo, perché hanno saputo che questa è la vita e fa vivere.
Il Papa, infine, guardando alle necessità di un quartiere di periferia come questo, costituito da molte famiglie giovani e da tanti bambini, afferma:
auspico vivamente che la vostra parrocchia possa dotarsi quanto prima di un oratorio ben strutturato, con adeguati spazi per il gioco e l'incontro, così da soddisfare il bisogno di crescita nella fede e in una sana socialità per le giovani generazioni.
Tra gli appuntamenti della settimana, l'udienza del Papa al presidente dell'Armenia, Sargsyan, che si è intrattenuto con il Papa per una quindicina di minuti e ha regalato al pontefice una statua raffigurante due donne protagoniste di un episodio legato al genocidio armeno da parte dei turchi. Una storia molto commovente, ha commentato Benedetto XVI ascoltando il presidente. In udienza dal Papa anche le banche cooperative cattoliche, che il Papa ha ringraziato per il sostegno all'uomo e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa. Angelus naturalmente nella terza domenica di Avvento per la tema della Domenica Gaudete. La vera gioia non è frutto del divertirsi, ha detto il Papa, né in senso etimologico, cioè del divertere, ma la vera gioia è qualcosa di più profondo. E per salutarci, da ricordare che il Papa ha fatto tre auguri per il Natale accendendo per via telematica l'albero più grande del mondo, quello di Gubbio. Ci risentiamo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.